documento datato 13 agosto 1620 ci racconta che il 2 novembre era per Legnano un giorno importante, di festa, e si celebrava la fiera, un mercato conosciuto da tutti i paesi limitrofi e perfino dai macellai di Milano, che venivano appositamente per acquistare la carne del bue grasso. Questi riti funebri sembrano essere presenti sin dall'antichità. In Iraq sono stati scoperti dei fossili di uomini di Neanderthal coperti da uno strato di polline. Ciò fa supporre che i morti potessero essere sepolti con un cerimoniale accompagnato da un omaggio floreale, a conferma che già l'uomo preistorico credeva nel regno dei morti ed elaborava il lutto. Per gli Egizi, considerando che ci fosse una continuazione della vita nell'oltretomba, la morte veniva negata, perché il corpo del defunto potesse continuare a vivere nell'aldilà, era necessario preservarlo integro. Tale fine veniva assicurato tramite la tecnica dell'imbalsamazione. A ricordo del rito compiuto del dio Anubi sul cadavere di Osiride per renderlo immortale. Il rito dell'imbalsamazione o mummificazione per i faraoni costituiva il passaggio obbligato per raggiungere il regno dei morti e continuare la vita poi nell'aldilà. Il procedimento consisteva nell'asportare tutti i visceri dal corpo, gli organi con il cuore e i reni estratti, avvolti in bende, venivano conservati in 4 vasetti sigillati, che si chiamavano canopi, e posizionati poi nella tomba. Il corpo, avvolto in bende e deposto nel sarcofago, veniva portato in processione nella tomba, dove prima della chiusura veniva compiuto il rito dell'apertura della bocca. Il sacerdote toccava simbolicamente le labbra del defunto, in modo da che potesse parlare e cibarsi delle offerte che venivano sepolte con lui. Anche tutti i suoi averi, la nave, il cocchio, le insegne, le armi e persino i suoi schiavi potevano venire sacrificati e rinchiusi nella tomba. L'aldilà egizio, nel corso dei secoli, ha subito notevoli trasformazioni. Inizialmente il mondo delle anime era considerato il cielo stellato nel quale il Dio Sole passava navigando sulle sue barche. E poi il concetto si evolve con la figura di Anubi, signore degli inferi, che in seguito alla crescita del culto di Osiride ne diviene il guardiano. Verso la 12ª dinastia il concetto viene ribaltato. Il regno dei morti è ubicato sottoterra e governato da Osiride. Il dio Sole, Ra, porta la luce ai defunti visitandoli di notte. Il passaggio per il regno era preceduto da un'operazione rituale, il giudizio dell'anima. Il cuore del defunto veniva posto su un piatto di una bilancia dove era pesato. Se il cuore era leggero come la piuma di Maat, posta sull'altro piatto, Anubi lasciava il defunto nelle mani di Osiride, altrimenti il cuore era dato in pasto al coccodrillo Ammit. Nella Grecia antica il rito funebre in onore dei morti era un dovere fondamentale dei figli e dei parenti più stretti. Il rito propiziava il passaggio del defunto verso l'Ade. Chi moriva senza ricevere gli onori funebri era destinato a vagare senza pace, come un fantasma in questo mondo. Per questo che anche nelle guerre più cruente era concordato il recupero dei corpi dei morti. Il rito consisteva nel lavare il corpo del morto e profumarlo con essenze. Sugli occhi chiusi o nella bocca venivano posizionate delle monete come pagamento per il trasporto sulla barca di Caronte. il quale traghettava le anime dal regno dei vivi a quello dei morti. Il corpo, avvolto in un sudario, veniva posizionato su un tavolo con i piedi rivolti alla porta. I conoscenti potevano visitare il defunto portando corone di mirto o alloro e purificarsi all'uscita con l'acqua posta in un vaso davanti alla porta. Il rito funebre avveniva trasportando il corpo del defunto su un carro oppure a braccia e la processione vedeva la partecipazione dei familiari e conoscenti, dei suonatori di flauto, ma anche donne, le lamentatrici di professione, che gridavano, piangevano e intonavano riti funebri. Le manifestazioni di percuotersi la testa, strapparsi i capelli o graffiarsi il volto vennero limitati con le leggi di Solone, che vietò anche il sacrificio di animali che generalmente erano buoi. La sepoltura doveva aver luogo prima dell'alba. Arrivati alla necropoli, si procedeva alla cremazione o all'inumazione. La salma, posizionata su una pira, veniva bruciata con oggetti cari al defunto. Le ceneri venivano raccolte in un'urna da posizionarsi sulla tomba di famiglia o nel terreno. Nel caso dell'inumazione, il corpo veniva posizionato all'interno di una bara di legno o terracotta. Con la salma venivano sepolti oggetti usati nella vita quotidiana dal defunto: armi, utensili di lavoro, cinture, fiale di profumi, specchi, giocattoli. All'esterno della tomba venivano poste offerte votive di cibo, poste dentro vasi, coppe o piatti che poi venivano rotti. Passando ai primi romani, inizialmente i morti venivano seppelliti in tombe all'interno dei giardini delle case. Poi, per ragioni igieniche, la legge prescrisse che in urbe né seppellito né veurito. Ovvero nessuno doveva essere sepolto all'interno della città. Quindi necropoli allineate ai bordi delle strade con solari fuori dalla città. Il corpo del defunto, unto con grassi e unguenti balsamici, avvolto in un telo, veniva bruciato in una catasta di legna, pira. Ai piedi della catasta venivano deposti dai parenti e amici alcuni balsamari. La legna, cosparsa di olio o resine, veniva accesa dai parenti, che volgendo la schiena al fuoco attendevano raccolti la consumazione del rogo. Il giorno successivo si raccoglievano le ceneri, si introducevano nell'urna, olla, su cui erano state incise le iniziali del defunto. Sopra le ceneri e le ossa residue veniva appoggiato un piatto con gli attrezzi personali del defunto. Interi o spezzati a metà e purificati dal fuoco, a dimostrare che anche il loro uso si conclude con la morte del defunto. Il minimo corredo funerario fornito dai parenti o dalle persone più vicine al defunto era composto da un piatto, un vasetto a bordo estroflesso e una brocca per liquido con ansa e beccuccio. Questi oggetti, deposti direttamente sulle ceneri, servivano per l'offerta del cibo e del bere con il quale il defunto doveva nutrirsi nel lungo viaggio dell'aldilà. All'interno dell'olla, dopo la brocca, il vasetto e il piatto, venivano posizionati i vasi portati dai parenti in offerta. Ma oltre agli amici e ai parenti, anche i conoscenti portavano un tributo al defunto. Una piccola lucernetta a olio, generalmente in terracotta, simbolo di quella lunga vita interrotta, ma che il conoscente vorrebbe che continuasse, anch'essa inserita all'interno. Per ultimo, veniva appoggiata una piccola ciotola con l'obolo per Caronte, il traghettatore di anime. Dal punto del ritrovamento, queste monete sono di primaria importanza, dato che servono a identificare il periodo della tomba. La brocca dell'olla veniva chiusa in un embrico, che è un tegolone di circa 50 cm per 40, oppure tagliata a metà e chiusa con la metà superiore dell'olla stessa. L'olla veniva poi posizionata in una buca di circa mezzo metro di diametro e meno di 1 metro di profondità. A protezione della stessa venivano appoggiati dei grossi ciotoli, ricoperti con la terra nera residua del rogo. Tutto quanto non poteva stare nell'olla. Compresi i vasi dei parenti e lucernette, venivano posti a fianco, anche loro protetti con grossi ciotoli ricoperti di terra, nella quale i parenti conficcavano dei grossi chiodi a punta in su per proteggere e allontanare dagli attacchi degli spiriti maligni. I pagani avevano un culto profondo per i morti e neppure dopo molti secoli non distruggevano le necropoli che consideravano permanentemente sacre.